quando è venuto in visita, in particolare nel Duomo di Milano, quando ha incontrato i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e le consacrate, di fronte ad una domanda che gli è stata fatta da un sacerdote che in qualche modo esprimeva la fatica di una rete che viene gettata nel mare ma che sembra raccogliere pochi pesci, Papa Francesco ci ha detto che l'immagine più importante di avere davanti agli occhi per la evangelizzazione non è tanto quella della rete che conta i pesci che raccoglie, ma piuttosto la gioia del seminatore che sparge il seme della parola. Allora l'importanza è proprio quella della gioia di evangelizzare, la gioia di poter portare il Vangelo, l'incontro di Gesù con gli altri. La nostra gioia non dipende dall'esito, innanzitutto, del nostro lavoro, la nostra gioia dipende dalla grazia che ci è stato dato il Vangelo, e la gioia è appunto poterlo portare agli altri in ogni momento della nostra vita. Vi auguro che questi giorni siano giorni di approfondimento di questa gioia, siano esperienza della gioia del Vangelo, e perché sia anche l'esperienza della gioia di portare il Vangelo a tutti. Il Signore vi benedica.
Ringraziamo Monsignor Martinelli che guiderà questa mattina per i sacerdoti. Quindi da questo momento in avanti la nostra mattina si divide in due parti. I sacerdoti possono alzarsi e, guidati da Monsignor Martinelli, avranno un momento di formazione, di insegnamento, di catechesi a loro dedicato. Quindi siete pregati di alzarvi e di avviarvi verso la sala capitolare, dove sarete correttamente indirizzati. Tutti gli altri rimangono qui e rimaniamo insieme. Quindi un minuto per permettere ai sacerdoti di andare. E introduciamo a questo punto il primo intervento della mattina. Introduciamo allora il primo insegnamento della mattina, che si chiama lo Spirito Santo, agente principale e termine dell'evangelizzazione. Quindi invito a venire qui sull'altare per François Poté. Quindi per François, benvenuto. Facciamo un piccolo canto allo Spirito Santo, all'Esprit Saint. E ci alziamo in piedi per un attimo. Facciamo un piccolo momento di invocazione allo Spirito per il Padre, per l'insegnamento che ci porterà.
Canto 101.
Ooh. potenza né per forza, ma per lo Spirito di Dio.
Chaque année, dans la nuit de Pâques, je suis saisi
colpito par la liturgia che ci fa dire questa frase: beata la colpa che ci ha valuto un tale Salvatore. Avete sentito? Beata colpa che ci ha portato un tale Salvatore. Ammiriamo la meraviglia del nostro creato, ed è ancora la liturgia che parla, ammiriamo la meraviglia più grande ancora del nostro riscatto. Eravamo creature, Dio ci aveva creato per amore, ma al di là della colpa, nel riscatto, siamo ormai membri della famiglia di Dio, adottati come suoi figli. Siamo figli e figli adottivi. Incredibile. L'altro giorno in un insegnamento alle cellule precisavo questa realtà. Siamo chiamati a vivere, a essere introdotti dentro stesso di Dio. Siamo chiamati a essere divinizzati. E un membro delle cellule mi ha detto: padre, non è tremendo di osare farsi uguali a Dio? Non è spaventoso? Non è un orgoglio spaventoso di osare pretendere essere uguali a Dio? E allora ho risposto nell'insegnamento seguente: sarebbe spaventoso se fossimo noi che volessimo farci uguali a Dio, e questo è l'orgoglio, il primo peccato. Però è Dio stesso che ci vuol attrarre fino a dentro di Lui, è Dio stesso che vuol fare di noi dei figli adottivi, e lo precisa San Paolo, ereditieri del Cristo, coeredi di Cristo. In fondo è il dramma dell'umanità, il peccato ha disperso l'umanità, ci ha allontanati gli uni degli altri, e Dio vuole rimettere insieme tutta questa umanità in un solo corpo, e questo corpo è il Cristo stesso, il Cristo totale. Cristo vuole tutto mettere insieme per presentare questa umanità a Dio Padre. Si tratta di restaurare in noi l'immagine di Dio che è stata distrutta dal peccato, rovinata, sfigurata dal peccato. Si tratta di restaurare in noi questa immagine. E perché siamo figli adottivi, Dio, come dice Paolo nell'Epistola agli Efesini, Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito di suo Figlio. Ha mandato nei nostri cuori lo Spirito di suo Figlio, è la prova che siete dei figli, è questo Spirito che in noi grida Abba, Papà, Padre. la prova che siete dei figli è questo spirito che è in voi, in noi tutti, e che grida Abba. Chi dunque è questo Spirito Santo? È lo Spirito, è la terza persona della Trinità. Come ci si può avvicinare a questo mistero della Santa Trinità? Perché in fondo è molto importante, domenica prossima festeggeremo la festa della Santa Trinità dopo la Pentecoste. La festa della Santa Trinità in realtà è la festa della nostra adozione divina. Noi festeggiamo il fatto di essere adottati da Dio. Chi dunque è questo spirito che fa di noi dei figli? Dio è amore. L'amore ha tre aspetti, non due, non quattro, tre. Tre visi. Primo viso, prima faccia, l'amore si dà. L'amore è dato, questo è il Padre da chi viene tutto. Prima fascetta dell'amore, persone della Trinità, è l'amore dato, regalato. E perché l'amore sia dato, ci deve essere una persona che lo riceva. Seconda persona della Trinità è amore ricevuto, il Figlio, amore ricevuto e ridato. Il Padre si dà al Figlio, il Figlio riceve dal Padre, è tutto girato verso il Padre, perché ridà tutto al Padre, il Figlio è solo dono verso il Padre. Terza persona della Trinità, l'amore scambiato fra Padre e Figlio, un amore così potente, talmente puro, assoluto, Dio stesso, amore scambiato, ricambiato. Lo Spirito Santo è come la corrente d'amore fra Padre e Figlio, niente perso, niente tenuto, tutto è ricambiato. E questo amore ricambiato che lo Spirito Santo, lo Spirito comune del Padre e del Figlio, procede dal Padre e dal Figlio, diciamo nel Credo. Questo Spirito Santo è stato effuso nei nostri cuori perché siamo anche noi introdotti in questa vita. O si potrebbe dire al rovescio che questa vita divina sia introdotta nel nostro cuore. Padre, diceva Gesù nella sua preghiera prima di iniziare la passione, che tutto sia uno, come siamo noi, tu in me, io in loro, loro in noi. L'umanità intera è riassunta nel Cristo affinché Dio e l'umanità siano uno. E insisto sempre per dire che essere cristiano non è vivere con Dio. Spesso sento questo, i cristiani che dicono io vivo con Dio, Dio è a fianco a me. Non è giusto, è bello ma non è sufficiente. Essere cristiani è vivere in Dio e Dio in noi, far uno con Dio. Dello stesso modo che i sposi non si è sposati solo per vivere insieme, ma per fare uno. Lo sposo nella sposa e la sposa nello sposo. San Giovanni Paolo II va fino a dire che lo sposo e la sposa nel dono, nella comunione del loro amore, nei gesti più intimi della comunione dell'amore, nell'unione carnale, lo sposo e la sposa nella comunione del loro amore sono icone della comunione divina al cuore stesso della Trinità. Incredibile! Ecco, l'uomo all'immagine di Dio è lo sposo e la sposa, sposo amore dato, sposa amore ricevuto e ricambiato, e il resto un sorgere della vita. Ecco come Dio ha manifestato la sua propria vita divina attraverso l'umanità salvata da Cristo e in Cristo. Abbiamo più immagini nella scrittura per cercare di capire ancora meglio, avvicinare ancora un po' da più vicino i misteri dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è come il sigillo, la marca di Dio. Ha messo nei nostri cuori questo sigillo, questa unzione di amore. Dico sempre nei battesimi dei piccoli, siamo ormai unti, abbiamo ricevuto questa unzione di amore di Dio, siamo Cristi, siamo Messie. Cristo in greco, Messia, in ebreo però la stessa parola. Da Lui, in Lui, con Lui, siamo uno. Nella scrittura vediamo anche il simbolo dell'acqua, l'acqua viva che fa rivivere. Quest'acqua che mancava tanto nel deserto, quest'acqua che sorgeva dalla roccia ai tempi di Mosè, è lo spirito che cola, che va dalla parte di Cristo, che dice quello che ha sete che venga da me e che venga a bere, Giovanni 7, quello che ha sete venga da me. L'Spirito che gli darò sarà come una sorgente che metterò nel suo cuore per la vita eterna. Cioè, se sono attraversato da questo amore di Dio, la vita è come una sorgente, allora sarò discepolo di Cristo, sarò del Cristo, ma sarò anche missionario. E non posso essere del Cristo se non sono missionario, per dare e fondere questo amore che è in Lui, che attraversa il suo cuore.
Allora capiamo che lo Spirito Santo è anche come un fuoco che illumina, che riscalda, che purifica, che brucia. E poi lo Spirito Santo è anche come un soffio. Alla Pentecoste lo Spirito si manifesta come un colpo di vento, un vento violento anche, che strappa tutto ciò che è invecchiato, che soffia per rinnovare, per... È difficile di capire lo Spirito Santo. Per il padre è facile, io ho avuto un padre amorevole, non tutti hanno questa fortuna, sappiamo tutti cos'è un padre, abbiamo delle immagini della paternità. In quanto al figlio, so cos'è un figlio e poi conosco Gesù, leggo il Vangelo, poco a poco conosco il suo viso, mi familiarizzo con le sue parole, i suoi gesti, i suoi modi, ma lo Spirito Santo? Come provare a rappresentare lo Spirito Santo? Un soffio sì, ma non so cos'è un soffio. Un fuoco? Sì, ma come posso immaginare Dio come fuoco? Posso avere un'immagine dello Spirito Santo? È stato il padre Kolbe che ha avuto questa trovata straordinaria, il padre Massimiliano Kolbe. È stato catturato a Lourdes dalla parola della Vergine Maria, sono l'Immacolata Concezione. Il padre Kolbe è stato molto impressionato da ciò, quel che la Vergine Maria non ha detto, sono stata concepita come l'Immacolata Concezione, non io sono. Questo foglio di carta è bianco, ma non è il biancore, il colore bianco. Sono vivo, ma non sono la vita. Sono un uomo, ma non sono l'umanità. Maria non è stata solo concepita come Immacolata, anzi, lei è anzi l'Immacolata Concezione di Dio, cioè il pensiero di Dio perfettamente realizzato. E Maria è assolutamente pura, piena di grazia. E perché? Perché in lei nulla è d'ostacolo allo spirito, nulla fa ombra allo spirito in lei, è assolutamente pura. Tutto in lei mi parla di Dio e mi dice Dio. Mettete un bicchiere alla luce, non so cos'è la luce, vedo solo degli oggetti che la riflettono. Mettete un bicchiere sotto la luce, vedrete un po' di luce, un po' di e molto bicchiere. Più il bicchiere è puro, più vedrò la luce e non il bicchiere. Se è di cristallo puro, poco a poco il bicchiere si cancella e fa risplendere la luce. Mettete un diamante alla luce, se è ben tagliato e puro vedrò un splendore di luce e il diamante sparirà in questa luce. La Vergine Maria è il diamante puro di Dio. La Vergine Maria è la concezione immacolata di Dio, cioè quando vedo la Vergine Maria vedo lo Spirito Santo. È la ragione per cui, ed è molto forte questo nella nostra preghiera e nella nostra vita, è la ragione per cui pregare Maria e lo Spirito Santo sono la stessa cosa. Maria è il volto dello Spirito Santo, non è lo Spirito Santo, come Gesù è il figlio di Dio, non è la Vergine l'incarnazione dello Spirito Santo, è quasi l'incarnazione dello Spirito Santo, come dice Padre Kolbe. No, non è divino, ma è puro riflesso del pensiero di Dio. Questo è molto forte. Ho ormai una immagine umana per vedere lo Spirito Santo. Ci sono in me molte cose che fanno da ostacolo allo Spirito Santo, delle cose nel mio cuore che gli fanno ombra, che... Ma in Maria nulla è d'ostacolo allo Spirito. In Maria nulla fa ombra alla luce dello Spirito Santo. È la ragione per cui Maria è la regina e la madre della nuova evangelizzazione. Maria porta lo Spirito come puro riflesso di quello Spirito d'amore. Maria, puro riflesso di questo amore scambiato fra il padre e il figlio. Maria conserva questa parola d'amore e la conserva talmente che questa parola diventa carne in lei. E Maria diventa la madre dell'amore. È la nostra vocazione, quella di ciascuno di noi. Naturalmente i nostri peccati sono degli ostacoli, ma a poco la presenza dello Spirito fra noi cancella poco a poco lo Spirito, affina i nostri cuori, perché diventiamo immagini di suo Figlio. Come agisce lo Spirito di Dio in noi? Lo Spirito di Dio effonde nei nostri cuori i suoi doni, i doni dello Spirito Santo, i sette doni di cui parlava già il profeta Isaia, i sette doni che sono stati rimessi in forma dal catechismo della Chiesa Cattolica. Prendiamoli uno per uno per vedere come agiscono, come poco a poco modellano in noi l'immagine di suo Figlio. Il dono della timore, che fa di noi dei poveri di cuore, quel dono che ci mette a ginocchio di fronte al Dio, che ci fa prosternare davanti a Dio. Il dono del timore è il dono che fa di noi dei poveri di cuore, la beatitudine dei poveri di spirito. beati i poveri di cuore, perché loro è il regno di Dio. Chi è povero di cuore come Maria? Gesù, sì, certo, Gesù, ma è Dio, ma Maria è il puro modello dei poveri di spirito, perché è abitata pienamente da questo dono del timore, cioè sono l'ancella di Dio, che ha fatto di me secondo la sua volontà. Il dono del consiglio, il dono del consiglio che ci permette di vivere la beatitudine dei miti, beati i miti perché possederanno la terra. Quando mi metto all'ascolto dello Spirito Santo, quando mi metto all'ascolto della parola di Dio, quando ascolto i consigli dello Spirito, mi divento più dolce, tutto ciò che è rugoso in me si soddisfa. Chi è dolce come la Vergine Maria? Maria, la dolcezza perfetta, certo, è forte e salda, lo vedremo, e tuttavia la sua dolcezza, la sua voce è dolce, il suo volto è bello, come dice l'amato all'amata nel Cantico dei Cantici. Il tuo volto è bello e la tua voce è dolce. Il dono della pietà. Il dono di pietà fa di noi dei misericordiosi, beati i misericordiosi riceveranno la misericordia. Il dono della pietà fa di noi dei bambini, prendiamo coscienza del fatto che Dio è nostro Padre. Il dono di pietà è quel dono che ci permette di rivolgerci a Dio con la coscienza di un bambino. Dio è mio padre, non sono nato per caso. Non agisco per caso nella mia vita. La mia vita ha un senso e Dio mi guida verso la mia felicità. Chi è figlia di Dio come la Vergine Maria? Ecco perché è madre di misericordia. Il dono della scienza, che ci dà questa capacità di discernere il male e il bene, e di discernere in noi e nel mondo ciò che è di Dio e ciò che è del mondo, ciò che è di Dio e ciò che è dello spirito maligno. Questo dono di scienza ci introduce alla beatitudine di coloro che piangono. Sì, piango perché il peccato è grave, piango perché il male distrugge la vita, piango perché Gesù ne è morto. Conoscete le lacrime della Vergine Maria? San Giovanni Paolo II era molto sensibile alle lacrime della Vergine Maria. Le conoscete a Siracusa o alla Salette in Francia? Alla Salette, nelle Alpi francesi, dei bambini hanno visto una signora seduta su una roccia con il rosario in mano e piangeva. E i bambini le chiesero perché piangeva e disse: mio figlio ha salvato il mondo, e non ne tirate alcuna conclusione. Beati coloro che piangono perché saranno consolati e scopriranno che l'amore è più potente della morte, che la vita vincerà, che l'amore è più potente dell'odio, che la verità vince sempre, ha sempre la meglio sulle bugie. Il dono della forza per rimanere fermi nelle prove, il dono di forza che fa di noi dei bambini capaci di vivere la beatitudine di coloro che hanno fame di giustizia, sperando che Dio faccia giustizia, Certo, succede che siamo schiacciati, ma crediamo che Dio sarà giustizia per coloro che sono i suoi figli. Chi accoglie questo dono di forza riesce a resistere alle prove. Maria è in piedi sotto la croce, piange, sì, ma è in piedi. Il dono dell'intelligenza. Il dono dell'intelligenza è quello di chi, di coloro che hanno un cuore puro. Il dono dell'intelligenza è il cuore puro che vede Dio. La fede non è una questione di argomentazione, non è questione di sì o ma o perché. La fede è un cuore puro che si apre e vede Dio. Guardate la conversione del buon ladrone. La conversione del buon ladrone, il suo cuore esplode, cede, riconosce che Dio è giustizia e scopre l'innocenza a Gesù. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Allora vede Dio. Beati i cuori puri perché vedranno Dio. E poi il dono di saggezza. Il dono della saggezza è il dono che ci permette di vivere le beatitudini dei fattori di pace. Beati i fattori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Questo è il dono che mette tutto in ordine. La guerra è quando le cose sono in disordine. So quando regna la guerra nel mio cuore perché c'è il disordine. Quando poco a poco il mio cuore torna in ordine, allora mi calmo. Ed è la stessa cosa nel mondo, quando le cose sono in disordine, quando c'è un disordine sociale, un disordine nei fatti della vita, un disordine generale di ordine politico, la guerra. Beati coloro che hanno questo dono di saggezza per poter mettere le cose in ordine, per diventare fautori di pace. Lo Spirito Santo agisce in noi grazie ai suoi doni. È stato effuso nei nostri cuori e ha regalato i suoi doni. Ed è guardando vivere la Vergine Maria che scopro l'effetto della presenza dello Spirito Santo. In primo luogo lo Spirito Santo offre i suoi doni e in secondo luogo offre anche dei carismi. I carismi, ci sono quattro caratteristiche relative ai carismi. Prima di tutto il carisma è dato per gli altri, non è dato per tenerlo per sé. Il carisma è dato da Dio per costruire la sua Chiesa. Se posseggo il carisma nel canto, non canto per me stesso, canto per costruire la Chiesa. Se ho ricevuto il carisma nel servizio, non servo per me stesso, servo perché gli altri siano edificati dal servizio. Se ho ricevuto il carisma dell'autorità, non è per me. È per guidare il popolo o quella parte del popolo che mi è stata affidata. E così via per tutti i carismi. In secondo luogo, i carismi non ci appartengono. Guai a chi si rende proprietario di un carisma. Il carisma morirà in lui. Il carisma vive solo se sono povero di questo carisma. Se ho l'atteggiamento di un povero attraversato dallo Spirito di Dio che mi fa agire in tal modo, ma questo carisma non mi appartiene. Non posso farmi gloria di un carisma, non posso farmi gloria di un'azione che Dio fa attraverso la mia persona. grazie a Dio, fa spesso delle cose in me senza che io lo sappia, in me e attraverso di me. È meglio che io non sappia troppo ciò che sta facendo, per non impossessarmi di questo dono di Dio. In terzo luogo, i carismi sono infinitamente vari, come dice San Paolo, i carismi sono diversi, ma è sempre lo stesso Spirito. Lo Spirito si manifesta in maniere differenti, sotto una moltitudine di aspetti. San Paolo ne cita molti: il dono della lingua, il dono del servizio, il dono del canto, il dono dell'autorità, eccetera. I carismi sono infinitamente diversi, vari. Questo carisma non assomiglia a quell'altro, ma è lo stesso Spirito che agisce nella sua Chiesa. E in quarto luogo, i carismi esigono una capacità di discernimento. Non posso da solo dichiarare posseggo tale carisma. Ho ricevuto, per esempio, il dono del canto. E canta un po' più meno forte perché non è fantastico. Ho ricevuto il canto dell'autorità, sì, ma forse hai dei poteri, ma non tanta autorità. I carismi richiedono discernimento da parte di coloro che hanno l'autorità di discernere, da parte di coloro che hanno ricevuto questo ministero di discernimento da Dio. È ciò che mi dà una garanzia che è Dio che sta agendo. Persino il carisma dell'evangelizzazione non sono io che lo mando, non viene da me, è il pastore che lo trasmetto. In una diocesi è il vescovo che lo trasmette, il sacerdote di Dio. In primo luogo Dio dà i suoi doni, in secondo luogo lo Spirito agisce attraverso i carismi, in terzo luogo non conosco realmente lo Spirito Santo in qualcuno finché non vedo i frutti di questo Spirito. Come diceva Gesù, lo Spirito soffia dove vuole, non sai da dove arriva né dove va, ma senti la sua voce. Riconosco lo Spirito Santo dai frutti che porta. E San Paolo dà la lista dei frutti dello Spirito Santo, li conoscete nell'Epistola ai Galati, nella lettera ai Galati. Il primo frutto è l'amore. È normale, lo Spirito Santo è amore scambiato, colui che è abitato dallo Spirito, che si lascia abitare, che si lascia attraversare dallo Spirito, è abitato dall'amore. È una caratteristica molto particolare, colui che ama, che è abitato dall'amore, attira. L'amore non agisce mai per forza, l'amore agisce per attrazione. Chi è pieno d'amore mi attira, ho voglia di andare a stare vicino a lui, di ascoltarlo, di mettermi tra i suoi allievi. È un'attrazione, attenzione, non è una seduzione. La seduzione affascina. Ci sono per esempio degli uomini politici che affascinano, non è necessariamente amore. L'amore attira, ma è il mio cuore che è attratto, è ciò che ho di migliore che è attratto. La Vergine Maria mi attira irresistibilmente perché il suo cuore è pieno d'amore. E poi il secondo frutto dello Spirito è la gioia. Chi ama è sempre gioioso. A volte è una gioia che piange, spesso anzi. La gioia di San Francesco è una gioia grave perché non dimentica mai il peso della sofferenza, il peso dei peccati, il peso del sacrificio. ma è una gioia sempre esultante. Esulto in Dio mio Salvatore. La caratteristica della gioia cristiana, di questa gioia che è frutto dello Spirito, è che è sempre al contempo grave e allegra. Chi dimentica il peso della sofferenza diventa esuberante, e questa non è gioia. E chi dimentica la vittoria della risurrezione è schiacciato dal peso del peccato e della morte, non è più gioioso, è angosciato. È ciò che chiamo grave allegrezza, allegria. Il nostro modello è Maria, profondamente gioiosa, ma di una gioia che piange. Il terzo frutto dello Spirito è la pace. Chi è abitato dallo Spirito, che ne è attraversato, colui che ha ricevuto in lui lo Spirito di Dio è pacifico, è pacificato. Il quarto frutto dello Spirito è la pazienza. Ne sono convinto, il giorno in cui saremo pazienti, saremo divenuti pazienti, saremo santi. L'impazienza è la prima cosa che ci impedisce di divenire santi. L'impazienza quando attendo un autobus che non arriva, o quando mi trovo di fronte a qualcuno che non capisce niente, oppure di fronte a un oikos che non vuole sentire niente, oppure un pastore che non capisce, o quando non capisco ciò che sta facendo il Papa, eccetera, eccetera. Chi è abitato dallo Spirito diventa paziente fino a salire con Gesù, per risalire il cammino del Calvario, è capace di entrare con Gesù nella sua passione. Il quinto frutto è la bontà, e poi la benevolenza, e poi la fedeltà. Non posso dilungarmi con ciascuno di questi frutti, bisognerebbe farlo per cercare di scoprire come ogni volta la Vergine Maria è il volto di questo Spirito, e poi la dolcezza, e poi il possesso di sé. Quando guardate i santi e Maria è la loro regina, vedete all'opera i doni dello Spirito Santo e vedete i frutti che ne derivano. Tale persona era molto aggressiva e poi ha accolto lo Spirito di Dio ed si è raddolcita, è diventata paziente, ha acquisito un maggiore possesso di sé. Quella personalità sempre sconvolta e turbata, lo Spirito di Dio ha agito e ha prodotto in lei questo frutto del possesso di sé, del controllo di sé, della pace. E un'ultima parola, se volete ancora, per dire qualcosa dello Spirito Santo. Alla Pentecoste lo Spirito si è effuso sugli Apostoli sotto forma di lingue di fuoco, e quando gli Apostoli sono usciti dal Cenacolo parlavano in maniera che tutti li sentivano nelle loro rispettive lingue. La conseguenza del peccato è che gli uomini si erano dispersi su tutta la terra e non parlavano più la stessa lingua. Il peccato faceva che non si potesse più comunicare, che si fosse dispersi e che non ci si potesse più capire. Il peccato fa che siamo divisi. Il peccato ha diviso l'umanità. Lo Spirito riunirà l'umanità dispersa per farne un solo corpo che parla la stessa lingua, la lingua comune della Chiesa, la lingua dell'amore, la madrelingua di tutti noi, la lingua di Maria. Se siamo figli di Dio, siamo figli di Maria. se siamo figli di Maria, parleremo tutti la stessa madrelingua, la lingua che impariamo in chiesa. È l'ultimo punto, ma è il più importante, perché è questa lingua che parlerò in tutto il mondo e che è capace di toccare il mondo. Cos'è questa lingua? Cos'è questa parola? C'è un versetto di Salmo straordinario che dice: sento delle parole che mi erano sconosciute, sento una lingua che mi era sconosciuta. Hai scaricato, hai tolto il fardello dalle sue spalle. Ecco dunque la buona notizia, la buona novella, questa lingua sconosciuta, questa lingua nuova che lo Spirito ci insegna, questa lingua che porta questa notizia: è stato tolto il fardello dalle tue spalle, il fardello del peccato, il fardello della morte, sei stato liberato da questo fardello, il fardello della colpa, eri colpevole, ma questa senso di colpa è Dio che l'ha tolto. Gesù si è caricato del tuo fardello, ha portato la sua croce e ha portato quindi il mio peccato. Quando mi presenterò in cielo, quando mi presenterò di fronte alla porta del cielo, più precisamente quando gli angeli mi ci condurranno, sarà presente l'accusatore. Satana dirà: sai che cosa ha fatto? Non vuole dirselo, ma sai che cosa ha fatto e vuoi perdonarlo? E Gesù interverrà dicendo: stop, ho pagato il debito, ho pagato il suo riscatto, lascialo entrare. Gesù ha pagato per noi, ci ha riscattati, ha portato il peso dei nostri peccati. E come dice San Pietro, è grazie alle sue ferite che siamo guariti. Ecco dunque l'evangelizzazione. Se siamo veramente abitati dallo Spirito, annunceremo questa buona novella nel mondo, a cominciare dai nostri oikos. Non dimorare nel tuo senso di colpa, non rimanere nella tua pena, un altro ha pagato per te. È il ministero della consolazione, il ministero della tenerezza. Senza posa il Papa Francesco ci esorta a vivere la rivoluzione della tenerezza. Non convertiremo il mondo con dei discorsi. La nostra religione non è prima di tutto una religione, un pensiero speculativo, non è un modo di guardare il mondo, non è una filosofia. La nostra religione è un fatto storico. Dio ha mandato suo figlio e suo figlio ha preso su di lui il peso dei nostri peccati, è morto ed è risuscitato. Ecco dunque la mia religione. Come dice San Paolo, se con la tua bocca affermi che è il figlio di Dio e nel tuo cuore credi che Dio l'ha risuscitato dai morti, allora sei salvo. Non convertiremo il mondo con dei discorsi, convertiremo il mondo con la rivoluzione della tenerezza. Cos'è la rivoluzione della tenerezza? È colui che ama i suoi nemici e che dice del bene di chi lo perseguita, è colui che manifesta un amore a quelle stesse persone che lo stanno danneggiando, che gli fanno del male. È incredibile, Gesù non ha convertito coloro che l'hanno condannato a morte, tuttavia l'ultimo convertito prima della morte di Gesù è il buon ladrone e il primo convertito dopo la morte di Gesù è il centurione. Quando il centurione vide come era morte, disse: veramente questo è il figlio di Dio. se riceviamo lo Spirito Santo, se siamo abitati dallo Spirito Santo, se viviamo dello Spirito Santo, è per manifestare al mondo questa tenerezza, questa dolcezza, questa pazienza, perché un giorno il nostro Aikot ci dica: ma cos'è la tua, il tuo trucco, qual è il tuo trucco, come fai a rimanere gioioso, come fai a sorridere a chi ti fa del male? Vieni a vedere, vieni e guarda, non posso spiegarti, vieni e guarda. All'uscita delle nostre chiese i passanti ci diranno forse: ecco, c'è questo piccolo circolo, sembra simpatico, si grattano, parlano fra loro, si grattano la pancia, e quindi all'uscita della chiesa, ma non fa per noi, e i passanti sono attratti invece da chi riveste uno sguardo diverso da quello degli altri, vivono e guardano il mondo con tenerezza. Bisogna smettere di criticare il mondo, di criticare chi non è come noi. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato suo figlio perché il mondo sia salvato da lui, e lo spirito di suo figlio si è effuso nei nostri cuori perché possiamo vivere della vita del figlio. La Vergine Maria è il nostro modello, è nostra madre, è lei che ci educa questa nuova vita, che ci manda, che ci educa questa nuova evangelizzazione, è vedendola vivere ed essendo vicini a lei, e dice, recitando il rosario, prendendo l'abitudine del rosario, ritrovando il Vangelo grazie a Maria, è così che poco a poco vivremo di questo spirito e diverremo veramente discepoli missionari. Amen.